Capitolo 10. Metodi, principi e motivi corretti. La corretta educazione. Cora Bong, Australia, 27 agosto 1895. Cari fratello e sorella. Gli studenti della nostra scuola di formazione di attività manuali, che abbiamo fondato in questo luogo, stanno facendo del loro meglio per seguire la luce che Dio ha dato, al fine di combinare la loro preparazione mentale con l'uso del cervello e dei muscoli. Finora i risultati hanno superato le nostre aspettative. Alla fine del primo trimestre, che fu considerato come un esperimento, ai ragazzi fu data l'opportunità di fare le vacanze e di dedicarsi ai lavori manuali di loro scelta. Ma tutti gli studenti chiesero di poter continuare come prima, col lavoro manuale combinato alle ore di studio. Essi non volevano rinunciare all'opportunità che veniva data loro nell'imparare a lavorare e a studiare. Se questa è la loro scelta, nonostante le circostanze più svantaggiate, quale influenza avrà questa scuola, quando gli edifici saranno allargati e ci sarà un ambiente più favorevole per gli alunni? L'edificio che ora occupano, l'unico adeguato per questo proposito, era un vecchio hotel che affittammo, e che stanno usando al massimo della sua capienza. Presso la scuola, in un parco attiguo, abbiamo montato 4 tende, anche queste ad uso degli studenti. Ogni mattina alle 6, i ragazzi si riuniscono per il culto mattutino e lo studio della Bibbia. Queste riunioni si sono rivelate una grande benedizione. Ho parlato ai giovani per 8 mattine. Durante le riunioni si sentiva forte presenza del Signore. I presenti oscillavano tra le 26-30 persone. Durante i primi incontri lo spirito di intercessione discese su di me, e tutti avevano la consapevolezza che il Signore ascoltava le nostre preghiere. Allora parlai per circa 30 minuti, e il Signore mi suggerì le parole per tutti i giovani presenti. Furono riunioni molto proficue, e le testimonianze dei giovani confermarono che lo Spirito Santo era con loro facendogli intravedere le cose di Dio. Nella misura in cui progredivano le riunioni, le impressioni spirituali erano sempre più evidenti. La presenza divina era con noi. Le simpatie e i sentimenti dei presenti erano ispirati con potenza e favore. I loro cuori erano sempre più sensibili all'influenza dello Spirito Santo, e si operarono cambiamenti decisivi sulle menti e i caratteri. Lo Spirito di Dio agiva negli agenti umani. Io lodo il Signore per questa influenza incoraggiante sul mio cuore. Tutti abbiamo sentito che il Signore collaborava con noi per condurci al volere, al decidere e all'agire. Il Signore non si propone di fare e agire al nostro posto. Questo è compito nostro. E non appena cominciamo a lavorare ferventemente nell'opera, la grazia di Dio scende su di noi per produrre in noi il volere e il fare, ma mai come sostituto dei nostri sforzi. Le nostre anime devono svegliarsi per cooperare con il Signore, e lo Spirito Santo opera nello strumento umano, affinché ci occupiamo della nostra salvezza. Questa è la lezione pratica che lo Spirito Santo sta cercando di insegnarci. Infatti, è Dio che produce in voi il volere e l'agire, secondo il suo disegno benevolo. Filippesi 2:13. Non ho mai avuto una convinzione così profonda della verità e del suo potere sulla mente umana, come quando mi sono rivolta agli studenti negli incontri di buon mattino. Mattina dopo mattina, ricevevo un messaggio da Dio. Ho goduto di una libertà speciale nel parlare 2 volte durante il sabato. Ad ogni incontro partecipavano molti non credenti, e anche loro erano molto attratti dalla presentazione della verità. Se avessimo un luogo adatto per le riunioni, avremmo potuto invitare i vicini. Ma la nostra sala da pranzo stretta e lunga, affollata di gente, non è un luogo molto adeguato per celebrare il culto. Mi è stato assegnato un piccolissimo spazio nell'angolo della sala dove sono pigiata contro la parete. Tuttavia, nonostante questi inconvenienti, il Signore è sempre con noi, e noi lo sappiamo molto bene. Alcune anime meditano seriamente sulla parola di Dio. Tutti sappiamo che la lotta più dura e intensa dell'anima si produce quando il cuore umano prende la grande decisione di mettere in pratica le sue convinzioni. Consacrare l'anima a Dio significa affidargliela affinché colui che ha comprato la nostra libertà a un prezzo infinito la protegga. Una volta fatto questo passo, dobbiamo continuare a conoscere il Signore, affinché sappiamo che la sua venuta è predeterminata come l'alba. L'obbedienza è meglio che il sacrificio. 1 Samuele 15:22. Tutta l'opera del cristiano consiste nel volere e nel fare. Gli articoli di questa sezione provengono da Testimonies to Ministers and Workers, serie A, NOS 46, 1895-1896. Questo articolo proviene dal numero 4, da pagina 14 a pagina 20. Un'educazione equilibrata. Gli studenti lavorano duramente e fedelmente. Essi crescono nella forza e nella solidità sia a livello morale sia in quello fisico. Questa è la corretta educazione e come risultato le nostre scuole produrranno uomini che non saranno né deboli né inefficienti, e unilateralmente educati, ma disporranno di una preparazione equilibrata, sia nel fisico, che a livello mentale e morale. Gli edificatori del carattere non devono dimenticare di porre le basi, affinché l'educazione sia del massimo valore. Tutto questo esigerà abnegazione, ma deve essere fatto. L'allenamento fisico, se condotto correttamente, prepara per il lavoro mentale intenso. Ma quando si presta attenzione a uno solo di questi fattori, il risultato sarà sempre un essere umano imperfetto. L'esercizio fisico intenso combinato con lo sforzo mentale mantiene la mente e l'anima in una condizione più sana, e il lavoro procederà nel modo migliore. Nell'ambito di questa formazione, gli studenti escono dalle nostre scuole preparati per la vita pratica, saranno in grado di impiegare le loro capacità intellettuali nel miglior modo possibile. Se vogliamo rendere giustizia ai nostri studenti, gli esercizi fisici e mentali devono essere sempre combinati tra loro. Abbiamo lavorato su questo piano con piena soddisfazione nonostante i vari disagi con cui gli alunni lavorano. Sono venuta qui e ho iniziato i lavori con slancio e con nuove energie, e questo ha ispirato in tutti nuovo gelo. Hanno lavorato volontariamente, contenti d'avere il privilegio di farlo. Ci siamo incoraggiati vicendevolmente gli uni gli altri nello gelo e nelle buone opere. I lavoratori della scuola temevano che io avessi intenzione di piantare degli alberi, invece, ora tutti noi siamo contenti di avere il primo vero orto da frutta nelle vicinanze della scuola. Alcuni dei nostri alberi già l'anno prossimo daranno la frutta, mentre fra 2 anni raccoglieremo le pesche. Il Signor, colui che ci ha venduto i nostri alberi, vive a circa 30 chilometri da qui. Egli possiede una bella e grande villa di campagna. L'uomo ha confermato che la nostra terra è molto buona per crescere la frutta. Ebbene, l'inizio della scuola è cominciato in modo eccellente. Gli studenti imparano a piantare alberi, fragole, eccetera, devono tenere separati ogni germoglio e ogni radice al fine di dare loro la possibilità di crescere. Non è forse una preziosa lezione per educare sia la mente che il corpo umano? Non si deve opprimere nessun organo del corpo ma dargli ampia libertà per funzionare. La mente e le energie fisiche devono collaborare. Abbiamo bisogno di uomini e donne fortificati dallo Spirito di Dio, affinché possano fare un'opera completa sotto le direttive dello Spirito. Ma, queste menti devono essere coltivate, devono agire, non devono restare inattive né rimpicciolirsi a causa dell'inattività. C'è bisogno di uomini, donne e bambini disposti a lavorare la terra, e che abbiano un buon criterio e abilità, non col sentimento di sentirsi dei servi, ma con l'idea che stanno realizzando l'opera nobile che Dio diede ad Adamo ed Eva nell'Eden. Essi amavano vedere i miracoli operati dal divino agricoltore. L'uomo semina, ma Dio annaffia e fa splendere i raggi del suo sole sopra la terra, poi fa nascere le piccole foglie. Ecco, qui abbiamo una stupenda lezione che concerne la risurrezione del corpo, e il rinnovamento del cuore. Dobbiamo imparare le cose spirituali attraverso lo sviluppo di quelle terrene. La coltivazione della terra educa. Noi non dobbiamo essere scoraggiati riguardo alle cose temporali, a causa degli apparenti fallimenti, né demoralizzarci per la semina. Dobbiamo lavorare la terra con allegria, con speranza e gratitudine, convinti che nel suo grembo possieda abbondanti ricchezze che superano il valore dell'oro e dell'argento, che si possono ammassare da coloro che la lavorano fedelmente. La meschinità che si attribuisce alla terra è una calunnia. Se si coltiva adeguatamente e intelligentemente, la terra produrrà i suoi tesori per il beneficio dell'uomo. Le lezioni spirituali che ci dà, non sono da disprezzare. I semi della verità seminate nel terreno del cuore non andranno perduti, anzi germineranno, prima come fili d'erba, poi come spiga e infine il grano pieno di spighe. In principio Dio disse: produca la terra della vegetazione, delle erbe che facciano seme e degli alberi fruttiferi che, secondo la loro specie, portino del frutto avente in sé la propria semenza, sulla terra. Genesi 1:11. Dio creò il seme e la terra, dalla sua parola divina. Noi dobbiamo esercitare le nostre facoltà per la coltivazione della terra, e avere fede nella parola di Dio che ha creato il frutto della terra per il servizio dell'uomo. La coltivazione delle nostre terre richiede la dedicazione di tutte le facoltà mentali e tutto il tatto che possediamo. Le terre intorno a noi testimoniano dell'indolenza dell'uomo. Speriamo di poter risvegliare i sensi in coloro che temporeggiano. Speriamo di vedere agricoltori intelligenti, che siano premiati per il loro serio impegno. La mano deve collaborare con il cuore, per eseguire piani nuovi e sensati nella coltivazione del suolo. Qui abbiamo visto degli alberi giganti caduti e sradicati, abbiamo visto i vomeri dell'aratro che scavavano profondi solchi nel terreno per piantare nuovi alberi, e semire la semenza. Gli studenti imparano cosa significa arare, e che la zappa, la vanga, il rastrello e l'erpice sono utensili di lavoro onorevoli e proficui. Certo, si commetteranno molti errori, ma l'errore non è lontano dalla verità. La saggezza si impara a seguito degli errori, e l'energia che si applica all'inizio darà speranza nel successo finale. L'esitazione servirà da freno, anche la precipitazione provocherà il ritardo nel progresso del lavoro, ma entrambe le cose possono servire agli uomini come una valida lezione. Nella scuola che stiamo cercando di fondare qui a Corabong, nei lavori agricoli combinati con degli studi scientifici, ci aspettiamo di vedere un reale successo. Vogliamo che questo luogo diventi un centro dal quale irradia la luce e una conoscenza superiore che contribuisca alla coltivazione delle terre incolte, in modo che le colline e le valli fioriscano come la rosa. Sia per i bambini che per gli adulti, l'intelletto combinato con il lavoro fisico darà il giusto tipo di educazione, corretta ed equilibrata. L'educazione della mente affinerà il criterio e presenterà nuovi incentivi per la coltivazione del terreno. ci sarà un nuovo tipo di uomini capaci di guadagnarsi la vita, abilitati, educati e allenati a lavorare la terra in modo vantaggioso. Le loro menti non saranno oberate e stressate fino all'impossibile dallo studio della scienza. Questi uomini abbatteranno le idee equivoche che sono prevalse riguardo al lavoro manuale. Si eserciterà un'influenza non per mezzo di discorsi stentati, ma grazie all'inculcare nuove idee. Vedremo agricoltori che non sono delle persone grossolane, lente, incuranti del loro abbigliamento o dell'aspetto delle loro case, ma al contrario queste persone porteranno un nuovo gusto nelle loro case coloniche. Le abitazioni saranno soleggiate ed invitanti. Non si vedranno soffitti anneriti, coperti con dei panni pieni di polvere e sporcizia. La scienza, il genio, l'intelligenza si manifesteranno nel focolare. La coltivazione della terra sarà considerata elevante e nobilitante. Si manifesterà la religione pura e pratica nel trattare la terra come un tesoro divino. Più gli uomini diventeranno intelligenti, più sarà radiosa la loro influenza spirituale, e il Signore desidera che trattiamo la terra come un tesoro prezioso che ci ha affidato. Per ulteriori studi, Fundamentals of Christian Education. La rinuncia dell'io. Granville, Australia, 13 settembre 1895. È necessario che i nostri ministri subiscano un cambiamento radicale. I loro cuori devono essere più colmi di Cristo anziché dell'io. Dobbiamo essere i rappresentanti di nostro Signore. Coloro che hanno ricevuto una grande e preziosa luce sono responsabili davanti al Signore del lavoro che gli è stato affidato. Essi non dovrebbero mai tradire la sacra fiducia, anzi devono essere loro la luce del mondo. In questo consiste l'amore, non che noi abbiamo amato Dio, ma è Lui che ci ha amati e ha mandato il suo Figlio come vittima d'espiazione per i nostri peccati. Ecco un'espressione che definisce il proposito del Signore verso un popolo corrotto e idolatra. Come farei a lasciarti, o Efraim? Come farei a darti in mano altrui, o Israele? Come potrei renderti simile ad Adma e ridurti allo stato di Seboim? Il mio cuore si commuove tutto dentro di me, tutte le mie compassioni si accendono. Osea 11:8. Egli poteva abbandonare un popolo per il quale aveva dato tanto, il suo unigenito figlio, espressione dell'immagine di se stesso? Il Signore ha permesso il sacrificio di suo figlio a causa dei nostri peccati. Il figlio stesso si è offerto di diventare il portatore del peccato, spogliando se stesso dell'affetto paterno. In questo modo l'amore si manifesta in modo meraviglioso per la razza ribelle. Quale spettacolo per gli angeli! Quale speranza per l'uomo, che mentre eravamo ancor peccatori, Cristo è morto per noi. Romani 5:8. Il giusto ha sofferto per l'ingiusto, egli ha preso i nostri peccati su di sé sul legno. Colui che non ha risparmiato il proprio figlio, ma lo ha dato per noi tutti, non ci donerà forse anche tutte le cose con lui? Romani 8:32. Come testimoni di Cristo, avvaloriamo la possessione acquisita da Cristo? Siamo pronti a fare qualunque sacrificio che è alla nostra portata per metterci sotto il giogo di Cristo, per cooperare con Lui ed essere collaboratori di Dio? Tutti quelli che sopportano la prova, obbedendo ai Suoi comandamenti, amano la razza umana che perisce, come Cristo lo amò. Essi hanno seguito l'esempio di Cristo. Si sono sacrificati per l'opera, hanno cercato di portare in lungo e in largo, sulle strade e nelle valli, ai grandi, agli umili, ai ricchi e ai poveri il messaggio che essi sono l'oggetto speciale dell'amore e della tenera cura di Cristo. Special Testimonies to Ministers and Workers, Serie A, numero 4, 1895, da pagina 20 a pagina 25. Lavoriamo per tutti. L'ignoranza e la cecità naturale degli uomini riguardo a Dio e al Salvatore è grande. Ognuno, se vuole, può trovare qualcosa da fare per il Signore. Chiunque ama Cristo non può rimanere indifferente o indolente. C'è una grande differenza tra il carattere e la vita di coloro che sono ubbidienti ai comandamenti di Dio, e quelli che sono disubbidienti. I genitori non hanno represso l'egoismo dei loro figli. È stata coltivata la compiacenza propria. A causa dell'egoismo molti si sono legati al servizio di Satana. Sono schiavi dei loro impulsi e passioni, e si trovano sotto il suo controllo. Richiamandoli al suo servizio, Cristo offre loro la libertà. L'ubbidienza a Dio conduce alla libertà della schiavitù del peccato, alla liberazione delle passioni e dagli impulsi umani. Ma dobbiamo affrontare e lottare con uomini che impiegano tutto il loro potere per calunniare coloro che sono fedeli a Dio. Il raziocinio e l'intelligenza che Dio gli ha dato li dedicano a presentare l'ubbidienza ai comandamenti di Dio come se fosse un compito tedioso. Invece coloro che sostengono e difendono i requisiti della legge di Dio danno questa testimonianza. Grande pace hanno quelli che amano la tua legge e non c'è nulla che possa farli cadere. Salmo 119-165. La legge del Signore è perfetta, essa ristora l'anima. Salmo 19:7. Il Signore presenta la verità in contrasto con l'errore, e presenta anche il risultato inevitabile dell'accettazione della verità, l'esperienza che segue l'ubbidienza volontaria, che è la pace e il riposo per l'anima. Il compito dei servi di Dio. Il compito dei servi di Dio consiste nel far conoscere Gesù. L'opera dei ministri di Cristo consiste nel riuscire che le anime indifese dipendano dai suoi meriti. Gli uomini che si separano dal sentiero dell'ubbidienza e fanno della trasgressione alle leggi del Signore una virtù, sono sotto l'ispirazione dell'ingannatore, e sono accecati dal suo potere. Essi hanno bisogno di verificare quello che la verità può fare per capacitare gli uomini a mantenere un carattere simile a quello di Cristo, quando viene la tentazione ed essi si impongono e si spazientiscono. I nemici della verità vogliono provocare quelli che insegnano le dichiarazioni vigenti della legge di Dio. Se li ripagassimo con la stessa moneta, allora Satana trionfa, perché ha trovato una falla nell'armatura. A causa della loro sconsiderata condotta, gli strumenti di Satana cercano di tentare i difensori della verità nel dire e fare cose non consigliabili. Come trattare coloro che si oppongono? Dobbiamo coltivare la sensibilità e la nobiltà d'animo, lo spirito di verità e giustizia deve dominare la nostra condotta, le nostre parole e la nostra penna. Ma l'apostrofo, uomo naturale non riceve le cose dello Spirito di Dio, perché esse sono pazzia per lui, e non le può conoscere, perché devono essere giudicate spiritualmente. 1 Corinzi 2:14. Se il ministro quando è di fronte alla sua congregazione vede un sorriso di incredulità sul volto degli oppositori, deve agire come se non lo vedesse. Se qualcuno fosse tanto scortese fino al punto di ridere e manifestare disprezzo, il ministro non reagisca e non manifesti lo stesso spirito sia nella voce che negli atteggiamenti. Dimostrate che voi non maneggiate tali armi. Molto spesso la penna scrive parole che feriscono, e nel ripetere le dichiarazioni dei difensori dell'errore, i nostri fratelli a volte diffondono l'errore. Questo è sbagliato. Lasciate che la vostra penna presenti la verità. Lo Spirito Santo non opera per mezzo di uomini che si compiacciono nell'essere aspri e critici. Questo spirito si è rivelato in dibattiti pubblici, e alcuni hanno preso l'abitudine di prepararsi a combattere. Dio è disonorato da simile atteggiamento. Allontanate dunque le parole taglienti, non imparate i metodi di guerra di Satana. Lo Spirito Santo non ispira parole di censura. Di fronte a noi abbiamo un tempo di prova, e ogni anima onesta che non ha ricevuto la luce della verità, è propensa ad accettare Cristo. Quelli che credono nella verità devono convertirsi di nuovo ogni giorno. Allora diventeranno dei vasi d'onore. Non discutiamo. Non dobbiamo ripetere le parole dei nostri avversari o discutere con loro. Noi non affrontiamo solo gli uomini, ma anche Satana e i suoi angeli. Cristo non presentò un'opposizione veemente contro Satana, riguardo al corpo di Mosè. Se il Redentore del mondo che conosceva le arti ingannevoli di Satana, non si permise di presentare alcuna accusa contro di lui, ma con umiltà e santità disse, «Ti sgridi il Signore, o Satana!» Zaccaria 3:2, non è forse saggio seguire il suo esempio? Gli esseri umani limitati continueranno a seguire una condotta che Cristo evitò perché avrebbe dato a Satana l'occasione di pervertire, distorcere e falsificare la verità. Personalità che si devono evitare. In questo periodo della storia del mondo, abbiamo un'opera grande da fare, quella di iniziare un nuovo tipo di guerra per affrontare il potere soprannaturale degli agenti satanici. Dobbiamo evitare le allusioni personali, anche quando siamo tentati di approfittare di certe parole o azioni. Con pazienza dobbiamo dominare le nostre anime. Fratelli, rivelate che state completamente dalla parte del Signore. Fate in modo che la verità di Dio, la sua santa parola riveli la trasgressione e il peccato, e manifesti il potere santificante della verità nei cuori umani. Uno spirito altero non deve venire per rovinare l'opera di Dio. Abbiamo motivo di essere grati a Dio in ogni momento, perché abbiamo il privilegio di collaborare con Lui. È necessario che le nostre anime si umilino giorno per giorno, e il Signore dichiara il grande beneficio che ricevono coloro che umiliano il loro cuore, e si nascondono in Cristo. Infatti così parla colui che è l'Alto, l'Eccelso, che abita l'eternità, e che si chiama il Santo. Io dimoro nel luogo eccelso e santo, ma sto vicino a chi è oppresso e umile di spirito per ravvivare lo spirito degli umili, per ravvivare il cuore degli oppressi. Isaia 57:15. Il Signore è vicino a quelli che hanno il cuore afflitto, salva gli umili di spirito. Quest'apostrofo, afflitto ha gridato, e il Signore l'apostrofo, ha esaudito, l'apostrofo, ha salvato da tutte le sue disgrazie. L'apostrofo, angelo del Signore si accampa intorno a quelli che lo temono, e li libera. Salmo 34:18,6,7. Lasciate che chi odia la legge del Signore, si arrabbi o imprechi contro coloro che hanno il coraggio morale di ricevere, e vivere la verità. Egli è la nostra forza. La nostra sicurezza non consiste nell'aver fiducia nell'io, ma nel permettere che il Signore sia colui che opera la sua volontà in noi, e per mezzo di noi. Manteniamo uno spirito contrito e umile, ed il Signore lo vivificherà. Tutte queste cose le ha fatte la mia mano, e così sono tutte venute all'esistenza, dice il Signore. Ecco su chi io poserò lo sguardo, su colui che è umile, che ha lo spirito afflitto e trema alla mia parola. Isaia 66:2. Il valore del consiglio. L'autostima e l'adulazione di se stessi può suscitare risentimento nel cuore contro chiunque si accinge a sfidare il comportamento di una persona. Qualunque cosa che viene consigliata produce risentimento e indignazione come se fosse fatto di proposito per far male e ferire. Tale spirito può condurre a numerosi mali. Nessuno oserà dire quando sbagliano, perché il fedele sarà considerato come un nemico. Così, la bontà e la cortesia che deve esistere tra i fratelli di fede viene soppressa a causa di un'interpretazione gelosa che si attribuisce alle parole di consiglio date nel timore di Dio. Le parole vengono male interpretate, l'immaginazione esagera il problema e crea alienazione. Tuttavia non dobbiamo soffrire a causa dell'atteggiamento che assume il fratello. L'autosufficienza deve essere bandita. L'amore per gli elogi deve essere considerato come una trappola. C'è sempre il rischio di commettere gravi errori se confidiamo nella nostra saggezza e nelle nostre capacità. Che queste qualità rivelino il loro vero valore, e saranno apprezzate. Spirito di unità e uguaglianza tra gli operai. Sono spinta dallo Spirito di Dio a consigliare ai miei fratelli che si uniscano tra loro nell'opera. Amatevi come fratelli, siate misericordiosi, siate cortesi, siate come l'acciaio, siate fedeli l'un l'altro vicendevolmente, ma distruggete il sentimento di superiorità nei confronti dei vostri fratelli ministri, perché ciò vi induce a credere di non potervi unire a loro nell'opera. Nessuno deve credere di poter fare tutto il lavoro individualmente. Per quanto uno si possa sentire qualificato, la Chiesa, per poter continuare l'opera, ha bisogno dei talenti di tutti. È un errore pensare che un solo membro possa condurre l'andamento dell'opera. C'è bisogno di uomini con differenti mentalità, uomini i cui cuori siano teneramente guidati nella salvezza delle anime. La diversità dei metodi di lavoro sono veramente essenziali per seminare i semi della verità e raccoglierne i frutti. Può capitare che uomini di umili condizioni e scarse capacità possano facilmente raggiungere i cuori più induriti, mentre coloro che sono istruiti lo fanno con grande fatica. È essenziale pregare molto. Le anime che cercano veramente il Signore sono guidate verso la comunione con Dio, e Lui si avvicina a loro. Nel servire il Dio c'è bisogno di maggiore devozione nel cuore e nella vita. Per un ulteriore approfondimento, A Desire of Ages, da pagina 19 a pagina 26, 408, 409, 417, 435, 436, 439, 440. Consultatevi insieme. Davanti a noi c'è una grande opera da fare. Il pericolo che minaccia la nostra utilità, e che sarà la nostra rovina, se non sarà scoperto e vinto, è l'egoismo, avere un concetto molto alto dei nostri piani, delle nostre opinioni, del nostro lavoro, e agire indipendentemente dai nostri fratelli. Consultatevi sono le parole che gli angeli ripetono di continuo. Satana può agire attraverso una sola mente per deformare le cose. Egli riesce a confondere due persone che vedono le cose nello stesso modo, ma quando sono implicate varie menti esiste una sicurezza maggiore contro i suoi inganni. Ogni piano può essere visto da diversi punti di vista, di conseguenza ogni passo che si deve fare può essere studiato con più attenzione, in modo che non si cominci nessuna impresa che causi confusione, perplessità o sconfitta all'opera in cui siamo impegnati. L'unione fa la forza, nella divisione vi è la debolezza e la sconfitta. Dio sta guidando un popolo e lo sta preparando per la traslazione. Coloro che svolgono una parte in quest'opera stanno in guardia come le sentinelle di Dio. Stiamo unendo le nostre forze? Siamo disposti ad essere servi di tutti? Stiamo imitando veramente il grande modello? Metodi appropriati di lavoro. La verità non può essere introdotta in modo casuale tra la gente di colore, né si può consigliare i credenti o coloro che insegnano la verità, ad essere presuntuosi. Negli Stati del Sud, quando verrà il momento di fare ciò che fecero i tre giovani che rifiutarono di inginocchiarsi davanti alla statua di Nabucodonosor, si faranno decisioni a favore o contro i comandamenti di Dio. Non è necessario chiudere completamente il nostro cammino. Sarà molto più difficile lavorare nei campi che finora non abbiamo ancora toccato. Il nostro piano d'azione è questo: non mettete in evidenza gli aspetti distintivi della nostra fede che possono suscitare obiezioni, che si oppongono ai costumi e alle usanze della gente, almeno fino a quando il Signore gli darà un'ampia possibilità di sapere che siamo dei fedeli discepoli di Cristo, e che crediamo nella sua divinità e nella sua preesistenza. Divulghiamo la testimonianza del Redentore del mondo. Io, Gesù, ho mandato il mio angelo per attestarvi queste cose in seno alle chiese. Apocalisse 22:16. Vi è la necessità di limitare strettamente la parola che la penna scrive sulla carta. Che il Signore ci aiuti ad imparare alla scuola di Cristo la sua mansuetudine e umiltà. Se la maestà del cielo curò ognuna delle sue parole per non incitare lo stesso Satana e gli angeli caduti, quanto più noi dovremmo essere prudenti in ogni cosa. Special Testimonies to Ministers and Workers, Serie A, numero 5, 1896, da pagina 3 a pagina 7. Principi corretti. Io devo parlare ai miei fratelli vicini e lontani. Io non posso stare in silenzio. Loro non stanno agendo secondo i principi corretti. Quelli che occupano posti di responsabilità non devono credere che i posti importanti li trasformino in uomini infallibili. Tutte le opere degli uomini sono sotto la giurisdizione del Signore. Gli uomini devono sapere che oltre al Signore non esiste altra conoscenza più eccelsa. Quelli che confidano in Dio e nella sua saggezza e non nella propria, cammineranno su sentieri sicuri. Mai si sentiranno autorizzati a mettere la museruola al bue che trebbia, e quanto è odioso per gli uomini dominare sulla gente umano, che è collaboratore del Signor Gesù e al quale dice: venite a me, voi tutti che siete affaticati e oppressi, e io vi darò riposo. Prendete su di voi il mio giogo e imparate da me, perché io sono mansueto e umile di cuore, e voi troverete riposo alle anime vostre, poiché il mio giogo è dolce e il mio carico è leggero. Matteo 11:28. Noi siamo, infatti, collaboratori di Dio. Voi siete il campo di Dio, l'apostrofo, edificio di Dio. 1 Corinzi 3:9. Il nostro dovere. Di estendere l'opera. Fratelli, usate le vostre forze per preparare nuovi territori, per risvegliare un interesse nuovo e vivo dovunque si presenti l'opportunità. Gli uomini imparino a pregare con fervore, in modo breve e diretto. Imparino a parlare del Redentore del mondo, ad innalzare sempre più l'uomo del Calvario. Trapiantate gli alberi del vostro vivaio in tutto il mondo. Il Signore non si glorifica nel concentrare tali vantaggi in un unico luogo. Abbiamo bisogno di saggi agronomi, capaci di trapiantare alberi in luoghi diversi dando loro tutte le cure, affinché possano crescere. È un dovere positivo andare nelle regioni lontane. Convocate gli operai che possiedono un vero gelo missionario, e che vadano a diffondere la luce e la conoscenza in tutte le parti. Insegnate alle comunità i principi della riforma sanitaria, perché ancora molti ignorano ciò che devono fare. Lasciate che gli uomini e le donne insegnino questi principi a coloro che non hanno l'opportunità di partecipare ai seminari di Battle Creek. È un dato di fatto che molti hanno conosciuto la verità attraverso l'influenza del sanatorio, e tuttavia, c'è un'opera che è stata trascurata, e che deve essere fatta. Lo sviluppo dell'opera a Chicago e in altri luoghi ci deve incoraggiare. La grande responsabilità che per molti anni si era concentrata solo a Battle Creek, oggi deve essere distribuita dappertutto. Le persone sono incoraggiate a stabilire un centro a Battle Creek, e pagano le loro decime per partecipare alla costruzione della moderna Gerusalemme, ma tutto questo non corrisponde al piano di Dio. In questo modo si privano altri luoghi delle strutture che avrebbero dovuto crescere ed estendersi, sì, ma non in un solo luogo. Andate per il mondo e create dei centri laddove ancora nulla è stato fatto. Non vi soffermate negli stessi posti. Diffondete la luce negli angoli più bui della terra. Si deve fare un'opera simile a quello dell'aquila quando incita i suoi piccoli a volare. Moeb era tranquillo fin dalla sua giovinezza, riposava come vino sulla sua feccia, non è stato travasato da vaso a vaso, non è andato in esilio, per questo ha conservato il suo sapore, il suo profumo non si è alterato. Geremia 48:11. Questo è vero per molti cristiani che arrivano a Battle Creek. Molti hanno uno gelo intermittente, e sono come una meteora che lampeggia attraverso i cieli e poi si spegne. Lasciate che gli operai del Signore che hanno a cuore la sua causa lavorino anche nel territorio meridionale. Gli amministratori del Signore non si accontentino solamente di toccare il lavoro con le estremità delle dita. Quelli che sono nella sede centrale dell'opera facciano dei piani in favore del campo. Lasciate che il piano dell'opera sia svolto in modo serio. Sì, avete parlato di questo, ma, che cosa state facendo come amministratori dei beni di Dio? Dio non ci ha dato un'opera da fare? Ci ha chiesto di affrontare influenze opposte e convertire gli uomini dall'errore alla verità. Perché gli uomini e le donne che con tanta frequenza si sono riuniti nelle grandi assemblee di Battle Creek non mettono in pratica la verità che hanno ascoltato? Se essi avessero impartito la luce che per primi hanno ricevuto, quale trasformazione di carattere avremmo visto? Per ogni grazia impartita, Dio avrebbe sovrabbondato grazia. L'opera che è stata fatta per loro non è stata apprezzata come avrebbe dovuto. Se così fosse stato, sarebbero andati avanti nei luoghi oscuri della terra per spargere la luce che Dio ha versato su di loro. Avrebbero portato al mondo il messaggio della giustizia di Cristo, che si riceve attraverso la fede, la loro luce sarebbe diventata sempre più luminosa, poiché il Signore avrebbe operato con loro. Molti sono discesi nella tomba nell'errore, semplicemente perché quelli che professavano la verità non hanno comunicato la preziosa conoscenza che avevano ricevuto. Se la luce che ha brillato in abbondanza su Battle Creek fosse stata diffusa, oggi avremmo visto molti diventare collaboratori del Signore. Per un ulteriore studio, Testimonies, volume 5,p. 463, volume 9, da pagina 257 a pagina 261. Lo sbaglio dei sermoni lunghi. Caro fratello, coloro che sono portavoce di Dio dovrebbero sapere che le loro labbra sono state toccate con il carbone ardente preso dall'altare, e dovrebbero presentare la verità col potere dello Spirito. Ma i lunghi discorsi stancano l'oratore e gli uditori, che devono stare seduti per tanto tempo. La metà del discorso pronunciato sarebbe di maggior profitto per gli ascoltatori, che tutto l'insieme pronunciato dall'oratore. Ciò che si dice nella prima ora ha più valore del resto del sermone che si prolunga ancora di mezz'ora. La questione dei sermoni prolungati mi è stata segnalata più volte. La presentazione dei lunghi sermoni può portare gli ascoltatori alla confusione. Ho presentato questo problema ai nostri fratelli pastori, e li ho pregati di non prolungare i loro sermoni. Alcuni progressi sono stati compiuti in questo campo con i migliori risultati, ma alcune prediche durano ancora più di un'ora. Mentre ero nel Nord America, durante la notte ricevetti luce riguardo a lei. Lei parlò a lungo, ma credeva di non aver detto tutto quello che avrebbe voluto dire, e chiese un altro po' di tempo. Un personaggio di grande dignità e autorità si alzò in piedi di fronte a lei che era sul pulpito e disse, «Avete già parlato molto, e ciò che avete detto è sufficiente riguardo a ciò che vorreste ancora aggiungere. È necessario che gli ascoltatori percepiscano l'energia dello Spirito Santo. Lo Spirito Santo opera attraverso l'uomo, e se ci sono dei punti vitali ed essenziali da presentare, la valanga di parole può cancellare quella forte impressione. Non si può versare in un vaso più di quello che esso può contenere. Altrimenti il resto andrà perduto. La verità è preziosa, ed ha un potere vitalizzante. L'esposizione della parola dà luce e intendimento ai semplici. Inoltre, per impressionare l'ascoltatore, la parola dovrebbe essere pronunciata in modo chiaro, lentamente ma con forza. Quando si presenta qualche aspetto della verità, è essenziale che essa sia compresa, affinché si riceva tutto il suo prezioso alimento, il pane della vita, la manna del cielo. Ogni frammento dovrebbe essere accolto senza perdere nulla di ciò che si dice. Il Signor Gesù mediante lo Spirito Santo, sta cercando di ottenere l'accesso alle menti e la convinzione si produce nel cuore e nella coscienza, ma il materiale in eccesso ha effetti pregiudizievoli e cancella l'impressione fatta in precedenza. Parlate poco, perché solo così creerete l'interesse negli ascoltatori. In particolare i temi nuovi e impressionanti non dovrebbero essere presentati con sermoni troppo lunghi. In ogni sermone si deve presentare la verità in modo che chiunque la possa comprendere, affinché gli uomini, le donne e i giovani siano vivificati in Dio. Cercate di indurre tutti, dal più piccolo al più grande ad investigare la parola, perché la conoscenza della gloria di Dio deve riempire tutta la terra, come le acque coprono il mare. Per un ulteriore studio, Testimonies, volume 2, da pagina 116 a pagina 118, 616,617, 672, volume 3, p. 419, volume 4, p. 261, volume 5, pp. 251,252, Gospel Workers, pp. 167,168, 171. Conoscere Dio. Simon Pietro, servo e apostolo di Gesù Cristo, a coloro che hanno ottenuto una fede preziosa quanto la nostra nella giustizia del nostro Dio e Salvatore Gesù Cristo, grazia e pace vi siano moltiplicate nella conoscenza di Dio e di Gesù, il nostro Signore. 2 Pietro 1:1,2. Queste preziose parole sono state pronunciate per coloro che con noi, hanno ottenuto la fede attraverso la giustizia di Dio e del nostro Salvatore Gesù Cristo. Per capire la grandezza della promessa, dobbiamo sapere per esperienza chi sostiene la promessa. Così parla il Signore, il saggio non si glori della sua saggezza, il forte non si glori della sua forza, il ricco non si glori della sua ricchezza. Ma chi si glori di questo, di avere intendimento e di conoscere me, che sono l'Eterno, che esercita la benignità, il giudizio e la giustizia sulla terra, poiché mi compiaccio in queste cose, dice l'Eterno. Geremia 9:23. Special Testimonies to Ministers and Workers, Serie A, 1896, da pagina 15 a pagina 20. Requisiti essenziali per l'opera di Dio. Requisiti essenziali per l'opera di Dio. Nella sua parola il Signore enumera i doni e le grazie che sono indispensabili per tutti quelli che si uniscono all'opera. Non ci insegna a ignorare la conoscenza o a disprezzare l'educazione, perché la cultura intellettuale è una benedizione quando è dominata dall'amore e dal timore di Dio, tuttavia questo non è presentato come il più importante requisito per il servizio di Dio. Gesù lasciò da parte gli uomini saggi del suo tempo, gli uomini di educazione e posizione, perché erano così orgogliosi e autosufficienti nella loro decantata superiorità che non potevano simpatizzare con L'apostrofo, umanità sofferente e diventare collaboratori con L'apostrofo, uomo di Nazareth. A causa del loro fanatismo disprezzavano gli insegnamenti di Cristo. Il Signor Gesù vuole che coloro che sono relazionati con la sua opera, la considerino come una cosa sacra, allora potranno cooperare con Dio. Essi saranno dei canali liberi attraverso i quali può fluire la sua grazia. Gli attributi del carattere di Cristo possono essere impartiti solo a coloro che diffidano di se stessi. La più alta educazione scientifica non può di per sé sviluppare un carattere simile a quello di Cristo. I frutti della vera sapienza provengono soltanto da Cristo. Ogni operaio deve sottomettere le sue capacità e le sue qualifiche alla prova della parola di Dio. Gli uomini che si occupano delle cose sacre, possiedono una chiara comprensione, una giusta percezione delle cose di interesse eterno? Sono disposti a sottomettersi all'azione dello Spirito Santo? O si lasciano fuorviare dalle loro tendenze ereditate o coltivate? Conviene che tutti esaminino se stessi per vedere se sono nella fede. Posizione e responsabilità. Coloro che occupano posizioni di fiducia nell'opera di Dio dovrebbero sempre tenere a mente che queste posizioni implicano grande responsabilità. La corretta realizzazione dell'opera solenne per questo tempo, e la salvezza delle anime relazionate con noi, dipendono in grande misura dalla nostra condizione spirituale. Tutti dovrebbero coltivare un acuto senso di responsabilità, poiché il loro benessere attuale e il loro destino eterno dipenderà dall'atteggiamento che assumono. Se l'io è intrecciato con la sua opera, sarà simile all'offerta di un fuoco strano anziché del fuoco sacro. Tali operai arrecano un grande dispiacere al Signore. Fratelli, se non siete in grado di distinguere il fuoco sacro da quello comune, allora allontanatevi dall'opera. Non tutti quelli che occupano posti di responsabilità sono dei leali cristiani. Tali uomini cercano soltanto di dominare sugli altri. Questi uomini credono di essere investiti d'autorità, esprimono le loro opinioni e deliberano su questioni di cui non hanno né conoscenza né esperienza. Alcuni che sono impegnati presso la casa editrice, attraversano gli uffici, parlano con gli impiegati dando loro indicazioni che suppongono siano quelle giuste, mentre essi stessi non capiscono di cosa stanno parlando. Ingiustizia e disonestà. Quando sono state presentate questioni da esaminare nelle riunioni di consiglio, sono state commesse grandi ingiustizie e disonestà verso persone che non avevano esperienza e non erano capacitati per essere dei giudici competenti. Alcuni manoscritti sono stati sottoposti alla considerazione di alcuni uomini, ma gli occhi del loro intendimento erano talmente accecati che non potevano discernere l'importanza spirituale del tema che stavano trattando. In più, non avevano una vera conoscenza riguardo alla preparazione dei libri. Non avevano avuto né istruzione né pratica nel ramo della produzione letteraria. Vi sono stati uomini che hanno emesso un giudizio sui libri e sui manoscritti, incautamente posti nelle loro mani, quando invece avrebbero dovuto rifiutare di accettare una responsabilità del genere. Sarebbe stato molto più onesto da parte loro dire: io non ho alcuna esperienza per questo lavoro, e dando la mia opinione, farei una grande ingiustizia non solo a me stesso ma anche agli altri. Scusatemi, fratelli, invece di istruire gli altri, io stesso avrei bisogno di essere istruito. Ma tutto questo era lontano nei loro pensieri. Anzi, essi si esprimevano liberamente su temi dei quali non sapevano nulla. Ciononostante alcuni pareri sono stati accettati come delle sagge conclusioni, ma in realtà erano niente altro che pareri di novizi. È giunto il momento in cui la Chiesa deve agire nel nome e nella potenza del Signore. Essa deve operare per il bene delle anime e per l'onore di Dio. La mancanza di una fede ferma e del discernimento per le cose sacre dovrebbero essere sufficienti a escludere chiunque dall'opera di Dio. Allo stesso modo, la condiscendenza con un temperamento impetuoso, con uno spirito rude e dominatore, rivela che chi lo possiede non dovrebbe essere chiamato a decidere su questioni importanti che concernono l'eredità di Dio. Una persona con inclinazioni alla prepotenza non dovrebbe avere alcuna parte nel trattare con le menti umane. Non si dovrebbe affidare loro la cura e l'attenzione su temi che si relazionano con coloro che Cristo ha comprato ad un prezzo infinito. Qualora tale persona, nonostante tutto, decidesse di guidare gli uomini, egli farebbe un grande danno, perché manca di quel tocco raffinato, di quella delicata sensibilità che impartisce la grazia di Cristo. Il cuore di pietra di questa persona deve essere addolcito, soggiogato dallo Spirito di Dio per diventare un cuore di carne. Tutti devono rappresentare Cristo. Coloro che rappresentano falsamente Cristo travisano l'opera, con un simile atteggiamento incoraggiano gli altri a fare lo stesso. Per il bene delle anime, per il bene di quelli che sono in pericolo a causa della loro influenza, essi dovrebbero rinunciare alle posizioni che occupano, perché nel cielo si registrerà che i malfattori avranno i vestiti macchiati del sangue di molte anime. Essi saranno giudicati per aver portato all'esasperazione le anime, e per averli condotti a rinunciare alla fede. Altri hanno assimilato gli attributi satanici e il malefatto è incalcolabile. Unicamente quelli che rivelano che i loro cuori si stanno santificando nella verità dovrebbero rimanere nei posti di fiducia nell'opera di Dio. Che tutti considerino che qualunque sia il suo peso devono rappresentare Cristo. Che ogni uomo cerchi di avere la mente del Signore. Specialmente coloro che hanno accettato posizioni di direttori e amministratori, dovrebbero comprendere e dimostrare d'essere dei veri cristiani. Anche nei rapporti con gli altri dobbiamo essere sempre fedeli, non dobbiamo essere rudi. Le anime con cui abbiamo a che fare sono state acquistate da Cristo, e non dobbiamo permettere che dalle nostre labbra sfugga nessuna parola aspra e dispotica e prepotente. Fratelli, trattate gli uomini come esseri umani, e non come servi ai quali ordinare come vi pare. Colui che indulge nel comportamento duro e prepotente, farebbe meglio a diventare un pastore di pecore, come lo fu Mosè, imparare che cosa significa essere un vero pastore. In Egitto, egli ha acquisito la maturità e l'esperienza come un potente uomo di Stato e come un grande generale di eserciti, ma non imparò le lezioni essenziali riguardo alla vera grandezza. Aveva bisogno di imparare l'umiltà per poter diventare un guardiano che manifestasse tenerezza verso ogni essere vivente. Per potersi occupare delle greggi di Jetro, doveva imparare a voler bene alle pecore e agli agnelli, e trattare queste creature di Dio con cura e gentile considerazione. Anche se la voce di questi piccoli animali non avrebbe mai potuto lamentare l'abuso, il loro atteggiamento in cambio, poteva essere molto eloquente. Lavorando per il Signore in questo umile compito, Mosè imparò ad essere un tenero pastore per Israele. La dipendenza da Dio. Il Signore desidera che noi impariamo una lezione dall'esperienza di Daniele. Ci sono molti che potrebbero diventare uomini forti ed efficienti se come questo fedele ebreo volessero dipendere da Dio per ottenere la grazia e vincere. Daniele manifestò una perfetta cortesia sia verso gli anziani che verso i giovani. Era il testimone di Dio, e cercava di adottare un atteggiamento sia nel parlare che nell'agire per non doversi vergognare davanti al cielo. Quando Daniele doveva partecipare ai lussuosi conviti del re, non si adirò, e nemmeno aveva alcun piacere a mangiare o bere le pietanze offertegli. Senza alcuna provocazione egli si rivolse al Dio Onnipotente. Daniele e i suoi compagni cercarono la sapienza nel Signore, e dopo aver finito di pregare sapevano cosa dovevano fare. Con grande coraggio e gentilezza cristiana, Daniele presentò il caso al funzionario del re, chiedendo di concedergli un regime alimentare più semplice. Questi giovani comprendevano che i loro principi religiosi erano in gioco, allora confidarono in Dio, che amavano e servivano. La loro richiesta fu accolta, perché i quattro amici ricevettero il favore di Dio, e di conseguenza anche quello degli uomini. Gli uomini, qualsiasi posizione di fiducia occupino, hanno bisogno di frequentare la scuola di Cristo e ascoltare gli insegnamenti del grande Maestro. Prendete su di voi il mio giogo e imparate da me, perché io sono mansueto e umile di cuore, e voi troverete riposo alle anime vostre, poiché il mio giogo è dolce e il mio carico è leggero. Matteo 11:29. Noi non abbiamo alcuna scusa nel manifestare i lati oscuri del nostro carattere. Non per potenza, né per forza, ma per lo Spirito mio, dice il Signore degli eserciti. Zaccaria 4:6. Nei vostri rapporti con gli altri, se vedete o udite qualcosa che deve essere corretto, cercate prima il Signore per ottenere sapienza e grazia, affinché cercando d'essere fedeli non siate duri. Domandate a Dio la bontà di Cristo, e allora sarete fedeli al vostro dovere, fedeli alla posizione di fiducia che avete, fedeli a Dio, fedeli amministratori che vincono le tendenze al male naturali o acquisite. Solo un cristiano sincero può essere un perfetto gentiluomo, poiché se Cristo dimora nell'anima, il suo spirito si rivelerà nel comportamento, nelle parole e nelle azioni. La bontà e l'amore custodite nel cuore, si manifesteranno per mezzo dell'abnegazione e della cortesia. Tali operai saranno la luce del mondo. Per ulteriori studi, Gospel Workers, da pagina 36 a pagina 39, 414-419, Testimonies, volume 5, da pagina 552 a pagina 554, 503, 587, 32, 80, 81, 737-746, 11. La necessità del discernimento spirituale. 17 novembre 1891, sul piroscafo Elamida nel vasto oceano. La redenzione fa parte della natura divina. È prerogativa di Dio ricostruire e non distruggere. Il Figlio di Dio fu condannato a morte ancor prima della fondazione del mondo. L'esistenza del peccato è inspiegabile, pertanto nessuno può conoscere Dio, fin tanto che non si vedrà alla luce riflessa della croce del Calvario, fin tanto che non detesterà se stesso come un peccatore, fin tanto che non proverà l'amarezza nella sua anima. Quando un'anima invoca aiuto ad un Salvatore che perdona il peccato, allora il Signore si rivelerà attraverso la compassione, attraverso il perdono e l'amore, la longanimità e la pazienza. Individualmente, come membri di Chiesa, se siamo fedeli servi di Cristo siamo anche collaboratori di Dio. Quando ci sentiamo sopraffatti e feriti dal nemico e commettiamo degli errori, come fedeli e veraci servitori del Maestro in qualità di collaboratori di Dio, dobbiamo riprenderci e continuare il lavoro missionario con gelo, dobbiamo lavorare per guarire non per rovinare e distruggere. Speriamo in Cristo perché siamo peccatori. Abbiamo il diritto di rivendicare un Salvatore. E se nei nostri istituti vi sono persone che sbagliano, non permettete che siano condannati, denunciati o distrutti da chiunque si creda senza peccato. È dovere di noi cristiani, curare, guarire e riparare. Questo processo di guarigione conduce alla salvezza molte anime e copre una moltitudine di peccati. Dio è amore in se stesso, nella sua essenza, Egli è l'Io sono. Egli raggiunge i migliori risultati su ciò che apparentemente può sembrare pregiudizievole, e non permette a Satana di trionfare facendoci apparire come i peggiori, né esporre la nostra debolezza davanti ai nostri nemici. Il mondo non deve essere introdotto nella Chiesa mescolandosi a lei, stabilendo un vincolo d'unità. In questo modo la Chiesa si corromperà, e diventerà come sta scritto nell'Apocalisse. Un covo di ogni spirito immondo, rifugio di ogni uccello impuro e abominevole. Apocalisse 18:2. Special Testimonies to Ministers and Workers, Serie A, numero 6, 1896, da pagina 3 a pagina 17. Influenza dell'unione con il mondo. Se i nostri istituti si associano al mondo, diventeranno deboli e inaffidabili, perché questi elementi mondani introdotti e collocati in posti di fiducia, considerati maestri rispettabili nella loro posizione ufficiale di educatori e direttori, in realtà non rispettano i principi dell'educazione, e sicuramente essi sono mossi dallo spirito e dalla potenza delle tenebre, in modo che la linea di demarcazione tra colui che serve Dio e colui che non lo serve è confusa. Cristo presentò la parabola relativa al campo in cui si supponeva fosse stato seminato il puro grano, ma le persone di fiducia guardando il campo scoraggiate chiesero: Signore, non avevi seminato buon seme nel tuo campo? Come mai, dunque, c'è della zizzania? Egli disse loro, un nemico ha fatto questo. Matteo 13:27. L'accusatore dei fratelli. Ecco come mi è stato presentato il ritiro rurale sulla salute, Rural Retreat pagina 266, ho avuto un messaggio di avvertimento. Ho parlato con fervore e ho sentito lo Spirito del Signore sopra di me, mentre presentavo il pericolo di associarsi al mondo. Il mondano è sempre pronto a criticare e accusare coloro che servono Dio. Questo si manifesta mediante le lamentele, e le querele dei cristiani professi che non sono mai stati trasformati dalla grazia di Cristo. Essi sono nemici mortali di coloro che credono, disprezzano il sabato del quarto comandamento, e vogliono far sembrare colpevoli chi si sforza di obbedire ai comandamenti di Dio, in questo modo Satana ha gettato su di loro il suo dardo. E poi cosa succede? Lui ha manifestato il suo potere accusatore, ma i suoi colpi crudeli non faranno del male a coloro che vogliono rimanere fedeli alla parola di Cristo e la metteranno in pratica. Quelli che ricevono tali accuse sono obbligati davanti a Gesù Cristo a rispettarsi e amarsi e essere leali l'un l'altro, come persone che sono unite a Cristo, nella comunità della Chiesa. Unendosi a persone contorte, diventare accusatori dei fratelli, significa assecondare l'opera del nemico, significa mettersi nelle sue mani, significa fare la sua opera con successo. Perché Cristo era odiato? Parlando all'assemblea dissi che Gesù Cristo, il Signore della vita e della gloria, è stato crocifisso per compiacere la malvagità dei giudei, perché i principi che presentava non coincidevano con le loro idee né con gli obiettivi ambiziosi che si erano prefissati. Egli condannava tutte le loro astuzie, ogni inganno, la loro subdola politica per la supremazia e ogni sorta di male. Crocifiggendo Gesù, Erode e Pilato divennero amici. Compiacquero i giudei nel sanzionare la loro inimicizia verso colui che Pilato aveva proclamato innocente. Presentai ai presenti Giuda, colui che tradì il suo signore per 30 denari, presentai anche Pietro che rinnegò Gesù quando lo umiliavano nel tribunale. Eppure poche ore prima aveva affermato con fermezza che sarebbe andato con lui in carcere o alla morte. Nonostante la dichiarazione di Gesù che prima che il gallo avrebbe cantato egli lo avrebbe rinnegato 3 volte, era così sicuro di sé che non accettò le parole di Gesù come verità. Quanto poco egli conosceva se stesso! Con quale velocità le circostanze misero alla prova la sua lealtà per il Maestro! Egli rinnegò Gesù nella stessa ora in cui avrebbe dovuto pregare insieme a lui con fervore. Quando nel tribunale fu accusato di essere uno dei discepoli, egli lo rinnegò. E la terza volta che fu accusato, ribadì la sua negazione con imprecazioni e spergiuri. Gli effetti di una vera conversione. Gesù disse: riceverete potenza quando lo Spirito Santo verrà su di voi, e mi sarete testimoni in Gerusalemme, e in tutta la Giudea e Samaria, e fino all'apostrofo, estremità della terra. Atti 1:8. Lo sguardo di dolore e di tristezza che Gesù diede a Pietro non era uno sguardo senza speranza, ma il cuore di Pietro si spezzò dal dolore a causa del suo tradimento. Questa esperienza lo condusse alla vera conversione, ed egli diventò un altro uomo. Dopo la crocifissione e la risurrezione di Cristo, quando comparve davanti ai governanti, coraggiosamente dichiarò che stava dalla parte di Gesù ed accusò questi uomini con queste parole: ma voi rinnegaste il Santo, il Giusto e chiedeste che vi fosse concesso un omicida, e uccideste il Principe della Vita, che Dio ha risuscitato dai morti. Di questo noi siamo testimoni. Atti 3:14. In questa occasione manifestò la sua conversione e diventò un altro uomo, completamente differente dall'uomo vanaglorioso e fiducioso in se stesso che era prima. Presentò davanti a loro la voce del mondo. I nemici di Cristo dissero ai messaggeri del Signore: non vi abbiamo forse espressamente vietato di insegnare nel nome di costui? Ed ecco, avete riempito Gerusalemme della vostra dottrina, e volete far ricadere su di noi il sangue di quell'apostrofo, uomo. Atti 5, 28-30. Questa minaccia diede qualche risultato? I codardi divennero testimoni di Cristo? No. I discepoli proclamarono il messaggio di Dio, e per questa ragione furono rinchiusi in prigione, e Dio inviò il suo angelo per liberarli. Durante la notte egli aprì le porte della prigione e li condusse fuori dicendo: andate, e presentatevi nel tempio, e ragionate al popolo tutte le parole di questa vita. Atti 5:20. La voce degli angeli contrastava totalmente con la voce delle autorità, e quindi a quale delle due voci avrebbero dovuto obbedire? Allora Pietro e gli altri apostoli rispondendo dissero: bisogna obbedire a Dio anziché agli uomini. Atti 5:29. Il Dio dei nostri padri ha risuscitato Gesù che voi avete ucciso e crocifisso sul legno. Il Padre lo ha innalzato con la sua mano destra quale principe e salvatore per dare ravvedimento a Israele e perdonare i loro peccati. Perciò noi siamo i suoi testimoni e lo è anche lo Spirito Santo che Dio ha dato a coloro che gli ubbidiscono. Quando essi udirono questo si arrabbiarono, e allora tennero consiglio per ucciderli. Poi Gamaliele, un dottore della legge, intercedette in favore degli apostoli, e le sue parole prevalsero. Ebbene, queste sono alcune delle parole che il Signore mi ha dato affinché le annunciassi ai fratelli. Come trattare chi sbaglia? Le parole che mi sono state date, erano per coloro che ne avevano bisogno, apportando beneficio se avessero prestato loro attenzione. Il mio discorso si riferiva su come trattare coloro che fanno parte della nostra Chiesa, ma che hanno commesso degli errori. Non dovevano permettere che le loro menti fossero indotte ad agire in base alle parole pronunciate dai nemici del Signore contro i suoi figli. Se vengono presentate lamentele, mormorazioni o accuse, dovete studiare alla scuola di Cristo quale condotta seguire verso coloro contro cui si formulano tali accuse. Risolvi il problema fra te e lui solo, e se non ti ascolta allora chiama due o tre fratelli per chiarire insieme, e se ancora non ti ascolta dillo alla Chiesa. Non amate il mondo. Il mondo non ha nulla a che vedere con i credenti in quest'opera, perché la gente del mondo non è in grado di discernere le motivazioni ed i principi per mezzo dei quali i figli di Dio sono legati l'un l'altro nelle loro relazioni e rapporti reciproci. Dobbiamo essere dei veri e leali soldati nell'esercito di Gesù Cristo. Tutti i suoi seguaci devono seguirlo passo dopo passo. Mai devono trasmettere i loro segreti ai nemici di Cristo o fargli le loro confidenze riguardo alle loro azioni, né alle attività che si propongono di realizzare, perché questo costituirebbe un tradimento alla fiducia e il nemico potrebbe cogliere ogni vantaggio. Le faccende del popolo di Dio devono rimanere all'interno della Chiesa. I nemici di Dio non devono conoscere i loro segreti, mentre si mantiene nell'ignoranza i figli di Dio che invece non devono rimanere all'oscuro sulle cose che riguardano Dio. I segreti del Signore sono per coloro che lo temono. Il mondo è il principale nemico della religione. Le forze sataniche sono costantemente al lavoro per mezzo del mondo e di coloro che si professano cristiani, ma che invece sono ancora legati al mondo. Sono uniti a lui in questo modo, si prefissano delle mete e dei modi di operare che non possono stabilire la differenza che esiste tra colui che serve Dio e colui che serve il mondo. Il nemico lavora costantemente per richiamare l'attenzione verso il mondo perché si è considerato superiore a quelli che credono in Gesù e cercano di essere fautori della sua parola. Le parole di lode o di adulazione provenienti dai mondani vengono percepiti come dei dolci bocconcini, ma il giudizio di coloro che amano questo tipo di cibo è in linea con la loro debolezza. La loro vita spirituale è composta di alimento falsamente addolcito. La loro esperienza cristiana dipende dall'adulazione e dall'apprezzamento umano. Il timore e l'amore di Dio non si intrecciano nella loro esperienza. Quanto è penoso e triste vedere gli uomini che hanno fatto l'esperienza con lo Spirito di Dio, ma nonostante ciò sono caduti completamente nelle mani del mondo, e sono influenzati dalla sua voce e dipendono dai suoi favori per cercare forza e successo. Quanto si sono allontanati da Cristo, quanto sono pieni di sé, quanto sono vanitosi, quanto sono miopi nei confronti della spiritualità. Quante difficoltà hanno nel distinguere tra chi è figlio di Dio, erede del regno, da chi è figlio del maligno, figlio della disobbedienza e nemico del Signore. Le due classi. Ci sono solo due classi di persone nel nostro mondo, coloro che sono obbedienti a Gesù Cristo, e cercano il Maestro per fare la sua volontà, e lavorare per il raggiungimento della salvezza della propria anima, e di quella di coloro che si relazionano con essi e portano il nome di Cristo, e l'altra classe sono i figli della disobbedienza. Ascoltiamo le parole di colui che sa. Voi siete da Dio, figlioletti, e li avete vinti, perché colui che è in voi è più grande di colui che è nel mondo. Costoro sono del mondo, perciò parlano come chi è del mondo e il mondo li ascolta. 1 Giovanni 4:4,5. Ci sono anime che sono state ingannate. Il timore e l'amore di Dio non prevale su di loro. Il mondo è il loro padrone, ed essi inseguono le illusioni e i miraggi lusinghieri. Ascoltate colui che ha dato la sua vita per il mondo affinché chiunque crede in lui non persica, ma abbia vita eterna. Egli parlò come nessuno ha mai parlato. L'intero capitolo 15 di Giovanni contiene la più importante lezione. Leggete questo capitolo e obbedite. Ascoltate la voce del Signore, nessuno può servire Dio e le ricchezze. L'unione dei credenti con i non credenti. Non permettete che il popolo di Dio, di qualsiasi nostra istituzione, firmi una tregua con il nemico di Dio e dell'uomo. Il dovere della Chiesa verso il mondo non consiste nell'accomodarsi alle sue idee, o accettare le sue opinioni e i suoi suggerimenti, ma ascoltare le parole di Cristo attraverso il suo servo Paolo. Non vi mettete con gli infedeli sotto un giogo che non è per voi, infatti, che rapporto c'è apostrofo, è tra la giustizia e l' apostrofo, iniquità? O quale comunione tra la luce e le tenebre? E quale armonia c'è tra Cristo e Belial? O che parte ha il fedele con l'infedele? 2 Corinzi 6:14. Questo concerne in special modo le unioni matrimoniali con gli increduli, ma abbraccia un campo molto più ampio di questo, si applica agli strumenti stabiliti da Dio, alle nostre istituzioni sanitarie, ai nostri collegi, e alle nostre case editrici. Questa questione è stata posta davanti a noi nella giusta luce. Si pone allora una domanda. E che armonia ci apostrofo, è fra il Tempio di Dio e gli idoli? Noi siamo infatti il Tempio del Dio vivente, come disse Dio, abiterò e camminerò in mezzo a loro, sarò il loro Dio ed essi saranno il mio popolo. Perciò uscite di mezzo a loro e sparetevene, dice il Signore, e non toccate nulla di immondo. 2 Corinzi 6, 16-18. Che cosa significa questo? Riguarda i suggerimenti e le opere malvagie dei figli della disobbedienza. In nessun caso voi dovreste contaminarvi con lo spirito e l'influenza dei non credenti. State in guardia, e non unitevi nelle loro opere, perché loro non hanno alcuna parte con Dio e non simpatizzano con quelli che amano la verità del Signore. Ed io vi accoglierò e sarò per voi come un padre e voi sarete come figli e figlie, dice il Signore Onnipotente. 2 Corinzi 6:17. Elevo la mia voce d'avvertimento nelle nostre istituzioni, contro le unioni di elementi mondani con coloro che credono alla verità, dobbiamo dare l'allarme. Se nei nostri istituti si collocano delle persone in posti di fiducia, esse sono elevate immediatamente alla categoria di educatori. Si insegna agli altri a guardare a queste persone per imparare da loro, e questo costituisce una trappola per gli incauti, perché le idee di certi educatori possono essere confuse riguardo alla giustizia e alla verità. Ascoltano queste persone che non hanno rispetto per la verità, esprimono disprezzo o parlano sdegnosamente di essa, in circostanze nelle quali dovrebbero sostenerla fermamente come verità sacra. Il lavoro del venerdì deve essere programmato in modo tale da tener conto del sabato del Signore. Satana lavora con i figli della disubbidienza per prolungare il lavoro fino alle ore sacre, e dispongono di coloro che sono sotto i loro ordini facendoli lavorare di sabato. Per questo, essi si rallegrano e Satana trionfa. E quando gli uomini che occupano posizioni di grande responsabilità non fanno alcuna differenza tra coloro che servono Dio, e quelli che non lo servono, manifestano che non glorificano il Dio, di conseguenza essi rimangono nelle tenebre. Quando questi uomini che hanno autorità si mescolano con lo spirito del mondo, e ricevono come verità le lamentele degli increduli, non sanno quale spirito li controlla. Se essi incoraggiano questo spirito e parlano contro il popolo di Dio, per sminuire e umiliare quelli che il Signore ama, allo stesso tempo fortificano le mani degli empi che stanno facendo un'opera malvagia. Quando si sentono liberi di accettare che gli accusatori dei figli di Dio facciano dei piani contro gli eletti del Signore, non stanno consultando Cristo per attuare i suoi piani. Trattate con giustizia coloro che sbagliano. Se un figlio di Dio sbaglia, se gli uomini che hanno incarichi di responsabilità possiedono discernimento spirituale, capiranno che la loro posizione non permette in alcun modo di tradire gli obblighi sacri e quindi non consegneranno la causa di Dio nelle mani del nemico. Essi non taceranno davanti a quelli che dovrebbero meritare la loro fiducia, lavoreranno in silenzio e segretezza, per scoprire i piani di coloro che non hanno simpatia per il popolo eletto di Dio. Se qualche operaio delle nostre istituzioni sanitarie è oggetto di mormorazioni e accuse da parte dei credenti o dei non credenti, appendete dei cartelli in tutta la struttura sanitaria con queste istruzioni speciali che il nostro Maestro Gesù Cristo ci ha dato. Non giudicate, affinché non siate giudicati, perché con il giudizio con il quale giudicate, sarete giudicati, e con la misura con la quale misurate, sarà misurato a voi. Matteo 7:1,2. Voi, andate da coloro che supponete siano in errore e parlate loro senza doppiezza e senza ipocrisia, trattandoli giorno dopo giorno con apparente amicizia, e allo stesso tempo complottate contro di loro in perfetta armonia con gli strumenti satanici che stanno operando per sradicare, abbattere, e eliminare dalle istituzioni quelli che gli increduli vogliono eliminare, mentre non dite una sola parola ai fratelli nella fede per redimerli e recuperarli se sono nell'errore, e se non sono nell'errore, rivendicate la loro posizione, e rimproverate quelli che hanno cospirato contro il giusto, perché Satana è sempre in agguato. Il Signor Gesù rimproverò i farisei, paragonandoli a sepolcri imbiancati, che non si vedono ma sono pieni di corruzione. Il Signore odia ogni inganno, ogni doppiezza e ogni astuzia. Questa è l'opera di Satana, mentre l'opera di Dio è palese e franca. Nessuno dovrebbe agire contro un figlio di Dio basandosi sulla testimonianza del nemico del Signore e operando come Satana, il quale lavora in modo subdolo, suggerendo, istigando, pianificando in perfetta armonia con i nemici del Signore. L'universo come può considerare queste vili azioni contro coloro che amano Dio e osservano i suoi comandamenti? I membri di Chiesa possono commettere degli errori, e spesso questo succede, ma nonostante ciò, loro devono essere trattati con gentilezza, con tenerezza, come Cristo ha trattato noi. Ma la riprensione di Dio è su tutti quelli che operano con inganno, professando d'essere amici di Cristo, e tuttavia lavorando subdolamente, nelle tenebre contro quelli che amano Dio. Fratelli, se uno viene sorpreso in colpa, voi, che siete spirituali, rialzatelo con spirito di mansuetudine. Bada bene a te stesso, che anche tu non sia tentato. Galati 6:1. Questa è l'opera nostra, fratelli. La faremo? Finora, è stato fatto molto poco, e queste parole del vero testimone sono dirette alla Chiesa. Ma ho questo contro di te, che hai abbandonato il tuo primo amore. Ricorda dunque da dove sei caduto, ravvediti, e compi le opere di prima, altrimenti verrò presto da te e rimuoverò il tuo candelabro dal suo posto, se non ti ravvedi. Apocalisse 2:4,5. Ti sgridi il Signore o Satana. Mi fece vedere il sommo sacerdote Giosuè, che stava davanti all'apostrofo, angelo del Signore, e Satana che stava alla sua destra per accusarlo. Il Signore disse a Satana, ti sgridi il Signore, Satana. Ti sgridi il Signore che ha scelto Gerusalemme. Non è forse costui un tizzone strappato dal fuoco? Giosuè era vestito di vesti sudice, e stava davanti all'apostrofo, angelo. Zaccaria 3:1-3. Satana si presentò così. Queste anime furono ingannate con le sue menzogne e i suoi stratagemmi. Ora queste anime si erano pentite davanti a Dio, e il perdono fu concesso e scritto vicino ai loro nomi. Satana li stava accusando, egli affermava che a causa delle loro trasgressioni, aveva il diritto di fare di loro ciò che voleva. Ma Gesù guardò queste anime con tenerezza e compassione, perché sapeva che avevano fede in Lui, e credevano nella sua giustizia. Allora l'angelo disse a quelli che gli stavano davanti, «Levategli di dosso le vesti sudice». Poi disse a Giosuè, «Guarda, io ti ho tolto di dosso la tua iniquità e ti ho rivestito di abiti magnifici». Allora io dissi, gli si è messo sul capo un turbante pulito. Quelli gli posero sul capo un turbante pulito e gli misero delle vesti, l'apostrofo, angelo del Signore era presente. Zaccaria 3:4,5. I figli di Dio, che hanno delle responsabilità e incarichi di fiducia, pronunceranno le parole di Satana contro i figli di Dio? Agiamo come cristiani, intrepidi e leali a Dio e alla sua opera santa, pronti a scoprire gli artifici di Satana nell'opera occulta e ingannevole che realizza per mezzo dei figli della disobbedienza. Le nostre parole. Voi usate parole dure contro di me, dice il Signore. Eppure voi dite, che abbiamo detto contro di te. Voi avete detto, è inutile servire Dio, e, che vantaggio ci apostrofo, è a osservare i suoi precetti, e a vestirsi a lutto davanti al Signore degli eserciti? Ora, noi proclamiamo beati i superbi, non solo quelli che agiscono malvagiamente prosperano, ma essi tentano Dio e restano impuniti. Malachia 3:13. Queste sono le parole di coloro che non sono consacrati, e che si separano da Dio, perché sono accecati dal nemico. Essi non sono in grado di discernere i piani e le opere di Dio. Ma qui è rappresentata ancora un'altra classe, allora quelli che hanno timore del Signore si sono parlati l'apostrofo, un l'apostrofo, altro. Queste parole non esprimono nulla di male contro i fratelli e nemmeno li denunciano davanti a Dio, anzi, sono parole pronunciate da cuori sinceri, senza inganno, senza uno scopo subdolo, senza falsità. Due Signore è stato attento e ha ascoltato, un libro è stato scritto davanti a Lui, per conservare il ricordo di quelli che temono il Signore e rispettano il suo nome. Essi saranno miei, dice l'Eterno degli eserciti, nel giorno in cui preparo il mio particolare tesoro, e li risparmierò, come un uomo risparmia il figlio che lo serve. Allora vedrete nuovamente la differenza che c'è tra il giusto e l'empio, fra colui che serve Dio e colui che non lo serve. Malachia 3:16. La nostra forza è nell'unione con Cristo. Possa il Signore benedire il suo popolo con una visione celeste, affinché si renda conto che i figli di Dio e il mondo non si possono associare. Chiunque sarà amico del mondo sarà nemico di Dio. Benché tutti debbano collaborare con Cristo, per trasformare i figli delle tenebre, indicando loro l'agnello di Dio che toglie i peccati del mondo, non possono avere una simpatia tanto traboccante per i mondani, si da porre la loro influenza dalla parte di chi vuol portare a termine i suoi suggerimenti per indebolire gli eletti di Dio, e commettere ingiustizie contro di loro. Il Signore non lavora in questo modo. Nella perfetta e completa unità vi è la forza. Non nel numero, ma per la perfetta fiducia e unità con Cristo, uno può inseguire 1000 persone e 2 possono metterne in fuga migliaia. Non cerchiamo di formare dei legami con gli amici del mondo, perché Dio pronuncia la sua maledizione su tali unioni. Che il popolo di Dio si mantenga fermo dalla parte della verità e della giustizia. Già vediamo le orribili conseguenze che producono le unioni dei credenti con i non credenti. Il risultato è che i miscredenti ricevono la fiducia che appartiene solo a quelli che amano e riveriscono il Signore. Purtroppo il potere delle tenebre ha posto il suo marchio, e la sua iscrizione sull'opera che avrebbe dovuto restare immacolata, senza la contaminazione che produce l'astuzia di Satana. Alziamo quindi le nostre voci d'avvertimento contro le attrazioni sociali, le posizioni mondane e le seduzioni del mondo. Separate bene. Non toccate nulla di immondo. Le istruzioni e i suggerimenti del mondo non siano date al popolo di Dio per governarlo. Guai a coloro la cui saggezza non viene dall'alto ma dal basso. Gli uomini che possiedono una pietà superficiale, che persistono nel loro desiderio di ottenere gli onori e la fama, tradiscono i più sacri interessi a beneficio degli increduli. Non si ottiene il denaro servendosi di manovre sporche o sanzionandole. Se gli operai, anche se pochi, hanno la grazia di Cristo nel cuore, Dio può collaborare con loro nelle nostre istituzioni, e avranno successo. Nell'opera non ci deve essere alcun inganno, perché l'inganno è una cosa impura. Non ci devono essere mani contaminate. Il Signore accetta le mani innocenti e i cuori puri. Infatti così parla colui che è L'apostrofo, alto, L'apostrofo, eccelso, che abita L'apostrofo, eternità, e che si chiama il Santo. Io dimoro nel luogo eccelso e santo, ma sto vicino a chi è oppresso e umile di spirito per ravvivare lo spirito degli umili, per ravvivare il cuore degli oppressi. Isaia 57:15. Per ulteriori studi, Testimonies, volume 5 pp. 396-398, volume 4, pp. 309-312, 43-55, 617-619, volume 6, pp. 17, 148, The Desire of Ages, pp. 302-313. La luce della gloria di Dio deve scendere su noi. Abbiamo bisogno della santa unzione dall'alto. Qualunque sia la nostra intelligenza o istruzione, non siamo abilitati ad insegnare a meno che siamo in comunione con l'Iddio di Israele. Colui che è collegato con il cielo, compirà le opere di Cristo. Con la fede in Dio, egli avrà il potere per influire sull'umanità. Egli cercherà le pecore perdute della casa di Israele. Se il potere divino non si combina con lo sforzo umano, io non darei neppure una pagliuzza per tutto quello che il più grande uomo possa fare. È lo Spirito Santo che manca nella nostra opera. Review e Herald, 18 febbraio 1890.